Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Tregua a Gaza, Israele accusa Hamas di fare marcia indietro, slitta la riunione del governo israeliano, ma Hamas replica: noi impegnati a rispettare l'intesa. Ucraina, il primo ministro britannico Starmer a Kiev, a sorpresa, sirene ed esplosioni nella capitale e oggi pomeriggio la visita di Crosetto. Istat, inflazione a più 0,1% a dicembre, in media nel 2024 si ferma al più 1%. Milano, violenza su una studentessa 19enne fuori dall'Alcatraz, caccia a 10 uomini. Sono 39 le persone denunciate per le manifestazioni per rami, dice il Viminale, molte hanno precedenti simili. Australian Open di tennis, vanno al terzo turno Sinner, Musetti e Sonego. Berrettini si arrende a Rune, fuori anche Bronzetti, in campo Paolini contro la messicana Zarazzua. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. In primo piano la tregua per Gaza, che sembra a un passo da poter slittare. Intanto slitta la riunione del governo israeliano, perché secondo il primo ministro Netanyahu Hamas avrebbe rinnegato parti dell'accordo già raggiunto con i mediatori. Un membro dell'ufficio politico di Hamas però replica che Hamas è impegnata a rispettare l'accordo. Sentiamo.
Le autorità israeliane accusano Hamas di aver fatto marcia indietro su alcuni punti dell'accordo per una tregua a Gaza. Ufficialmente è questa la ragione che ha portato allo slittamento della riunione con cui il governo Netanyahu avrebbe dovuto dare il via libera all'intesa. In realtà, secondo fonti attendibili citate dalla TV pubblica Khan, il motivo del ritardo sarebbe la crisi col ministro delle finanze israeliane di estrema destra Smotrich. Già in mattinata Hamas aveva detto che era Israele a voler tornare sui propri passi. A preoccupare anche l'intensificarsi dei bombardamenti israeliani di oggi, che hanno causato la morte di 73 persone. Il cessate il fuoco dovrebbe prendere il via domenica. Nella prima delle tre fasi dell'accordo, che durerà 6 settimane, verranno liberate donne e minori israeliani, poi i soldati. In cambio di 33 ostaggi israeliani rilasciati, saranno liberati oltre 1000 prigionieri palestinesi. Una tregua che permetterà anche l'ingresso a Gaza di 600 camion di aiuti umanitari al giorno, che entreranno sia dai valichi a nord che a sud. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Faremo il punto ancora più avanti nel corso di Effetto Giorno sull'effettiva, diciamo, decisione politica di accettare questa tregua da parte delle due parti in gioco. Adesso invece ci spostiamo in Ucraina, perché oggi c'è stata la visita a sorpresa del primo ministro britannico Starmer a Kiev. Proprio durante la sua visita sono suonate le sirene antiaeree e ci sono state delle esplosioni.
Keir Starmer torna a Kiev da primo ministro dopo averlo fatto da leader dell'opposizione. Porta un pacchetto pesante di aiuto per il paese che vive al fronte lunghi giorni di estrema difficoltà. È un accordo destinato a durare un secolo, assicura Londra, un impegno strategico che parla a Mosca e suona come una risposta al clima ambiguo introdotto dal cambio di presidenza alla Casa Bianca. Una partnership storica per approfondire i legami in materia di sicurezza e rafforzare il nostro legame per le generazioni future, si legge nella nota di Downing Street diffusa mentre le sirene antiaeree annunciavano droni russi verso la capitale ucraina. Nel pomeriggio sarà il ministro della difesa Crosetto da Zelensky. In mattinata ha incontrato il ministro delle industrie strategiche dell'Ucraina, Herman Smetanin, che ha ringraziato l'Italia per aver assicurato il suo aiuto alla legittima difesa dell'Ucraina e del suo popolo. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
E ora veniamo in Italia, cominciamo con la cronaca e con le 39 persone che sono state denunciate per gli scontri avvenuti durante il corteo per rami la scorsa settimana a Roma. La Digos della Questura ha depositato un'informativa alla procura, ci sono anche due minorenni e il Viminale fa sapere che molti di loro avevano precedenti per reati di piazza.
Lesioni, violenza e resistenza pubblico ufficiale, istigazione a violare la legge, getto pericoloso di cose. Sono alcuni dei reati contestati a vario titolo dalla Digos a 39 persone, fra cui due minori, tutte denunciate in procura nell'ambito delle indagini sugli scontri avvenuti a Roma sabato scorso durante il corteo per rami, il 19enne morto a Milano durante un inseguimento con i carabinieri. Provvedimenti che si aggiungono a quelli già emessi per un totale di oltre 50 persone denunciate. L'assalto a un supermercato e il fitto lancio di fumogeni lacrimogeni e bombe carta contro i poliziotti, 8 dei quali rimasti feriti, sono gli episodi contestati ai manifestanti, in tutto circa 300, fra cui anarchici, antagonisti e studenti, che secondo gli investigatori volevano assaltare la caserma dei carabinieri del quartiere San Lorenzo, teatro del corteo. Le denunce sono scattate dopo l'analisi di numerosi video e se venisse provata una regia unica anche per gli stessi episodi avvenuti a Milano, Torino e Bologna, per alcuni degli organizzatori della mobilitazione romana potrebbe allora configurarsi anche l'aggravante della finalità terroristica. Intanto il clima rimane teso anche in vista della nuova mobilitazione in programma domani contro il DDL sicurezza. Alla prima manifestazione, il 14 dicembre, secondo gli organizzatori, avevano preso parte 100.000 persone. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
C'è un nuovo caso di aggressione di gruppo a Milano. I carabinieri hanno arrestato per ora un cittadino di origine egiziana di 36 anni che insieme ad altri sarebbe stato responsabile di una aggressione, appunto, di una tentata rapina ai danni di una coppia avvenuta venerdì sera davanti al locale milanese Alcatraz.
Un nuovo caso di violenza a Milano, fuori dalla discoteca Alcatraz, zona Farini. Una ragazza di 19 anni e il suo fidanzato, che usciti dal locale intorno alle 4, si sono appartati nel cortile del supermercato accanto, sono stati puntati da una decina di uomini di origine nordafricana che hanno provato a derubarli di portafoglio, telefoni e borsetta. Di fronte alla resistenza della ragazza, una studentessa pugliese, uno degli aggressori ha cominciato a palpeggiarla. Le urla hanno richiamato la security dell'Alcatraz e poi i carabinieri, che hanno arrestato un cittadino egiziano di 36 anni. Residente nella Bergamasca. Ora si trova a San Vittore mentre proseguono le indagini per identificare il resto del gruppo. Un anno fa, a febbraio, nello stesso parcheggio accanto alla discoteca, una ventenne statunitense aveva subito abusi da un coetaneo, anche in quel caso a intervenire i buttafuori. Questo caso, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi, ricorda però gli abusi di Capodanno in Piazza Duomo a danno di almeno 8 donne accerchiate e toccate da decine di uomini, chiamate in arabo Tarush Gamea, violenza collettiva. La pratica è stata per la prima volta denunciata nel 2011 da donne, tra cui giornaliste, in piazza Tahrir al Cairo durante la primavera egiziana. Abusi collettivi che si sono poi ripetuti nella notte di Capodanno del 2016 a Colonia, poi ad Amburgo, e ci sono casi anche in India. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora i numeri dell'economia con l'Istat. A proposito dell'inflazione, nel 2024 i prezzi al consumo hanno registrato una crescita dell'1%. Più 5,7% nel 2023 era stato il dato dell'inflazione complessiva, quindi nel 2024 in discesa. Al netto degli energetici e degli alimentari salgono del 2% i prezzi. L'Istat conferma così la sua stima preliminare. A dicembre l'inflazione è salita su base mensile dello 0,1%. E ora la politica, con le tensioni nella maggioranza che ruotano attorno alla questione del terzo mandato per i governatori. Il Veneto oggi discuterà, a proposito del caso Veneto, il Consiglio federale della Lega, dopo che Gasparri ha attaccato Zaia dicendo non sarà candidato.
La sfida del terzo mandato per i presidenti di regione crea tensione in maggioranza. Ad agitare le acque c'è il leghista Luca Zaia, che punta a correre ancora una volta le prossime amministrative per governare il Veneto, nonostante la legge preveda il tetto dei due mandati per l'elezione diretta del presidente della regione. La Lega amministra il Veneto da 15 anni e dunque dovrebbe fare un passo indietro alle prossime amministrative. Fratelli d'Italia accarezza l'idea di correre per la presidenza, ma la Lega Veneta chiede di candidare ancora una volta Zaia, che giudica un'anomalia il limite dei due mandati. La maggioranza non è compatta sul terzo mandato e oggi il caso Zaia è all'ordine del giorno del Consiglio federale della Lega. Vedremo se si chiuderà la questione o si dovrà discutere ancora, mette in chiaro il capogruppo della Camera Riccardo Molinari. Forza Italia è per i due mandati, Zaia non sarà candidato, ma, dice Maurizio Gasparri, troveremo il modo di sfamarlo. Il terzo mandato anima anche l'opposizione, con Vincenzo De Luca pronto a correre ancora una volta in Campania nonostante il no della segretaria del PD. Diffido dei politici che, dice Elly Schlein, pensano di essere eterni. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Il TAR del Lazio ha sospeso alcune delle nuove limitazioni che erano state fissate dal decreto Salvini a ottobre a proposito degli NCC, le auto a noleggio con conducente, ritenendo alcune di queste limitazioni irragionevoli e sproporzionate. Sentiamo.
Dopo le proteste di dicembre del mondo degli NCC, le auto a noleggio con conducente, di cui si avvale anche la piattaforma Uber, contro il decreto Salvini di ottobre, il TAR del Lazio, accogliendo i ricorsi della categoria, ha sospeso fino all'udienza di merito di giugno la gran parte delle nuove prescrizioni. Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti.
Non rimane in piedi nulla, perché da un punto di vista tecnico è smontato tutto, è smontato i 20 minuti, è smontato il rientro e rimessa, quindi posso prendere il secondo servizio dove voglio, è smontato anche il divieto di intermediazione, quindi posso lavorare per piattaforme per chi voglio io.
Il TAR ha ritenuto irragionevoli e sproporzionati i vincoli e le limitazioni posti dal decreto a carico degli NCC. Ancora Artusa.
Il tema principale è che non si può, attraverso un decreto ministeriale, modificare una legge. Questa è una roba che insegnano al primo anno di diritto. Davanti a uno smacco del genere, adesso non è che Forza Italia, Fratelli d'Italia possono far finta ancora che questa sia una materia, un dossier nelle mani esclusive di Salvini, perché Salvini ha dimostrato di non essere capace di gestirlo.
Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E siamo allo sport con intanto il calcio, la Serie A. Il Bologna frena la rincorsa dell'Inter al Napoli, capolista, finisce 2-2 infatti a San Siro, l'ultimo recupero della 19ª giornata di Serie A di calcio, che tra l'altro domani riparte con l'anticipo Roma-Genoa alle 20:45. Ma c'è un'ampia pagina di tennis, naturalmente, con tutti gli incontri degli Australian Open. Oggi quasi tutti gli italiani, forse tutti, Dario Ricci impegnati.
Adesso devo dire, non l'ho contati, ma insomma sono davvero parecchi, un po' un Italia Andrei oggi agli Australian Open. Ha fatto piacere vedere Jannik Sinner nel dopo partita essere intervistato da un certo John McEnroe. Sinner che ha portato a casa il compito di giornata, eliminando in 4 set l'australiano Schoolkate, che pure aveva vinto il primo parziale. Qualche difficoltà per il nostro numero uno al mondo, ma forse anche bene così, perché sappiamo gli Australian Open, di cui Sinner è detentore, sono un torneo del grande slam, 2 settimane di tennis ai massimi livelli, quindi ci sta che si carburi volé dopo volé, no, caro Alessio? Intanto quella che decisamente sta ben carburando in campo è Jasmine Paolini, come sottolineavi, 6-2 per lei nel primo set contro la messicana Zarazua, e avanti Paolini anche per 2-0 nel secondo parziale. Sempre nel tabellone femminile, male invece andata la Bronzetti, eliminata in 2 set dalla romena Christian. E poi tornando invece al tabellone maschile, eliminato Matteo Berrettini contro il danese Rune, il resto insomma numero 12 al mondo in 4 set. Vi leggo i parziali: 7-6 per Rune, 6-2 per Berrettini, poi 6-3, 7-6 ancora per il danese. Bene Lorenzo Musetti, che in 3-7 ha eliminato il canadese Shapovalov. L'impresa di giornata direi che la fa Lorenzo Sonego, non tanto per quello che dice la classifica, perché Sonego numero 55 ATP ha eliminato il giovane brasiliano Fonseca numero 112, ma perché Fonseca ha già meritato il soprannome, starà a lui confermarlo, ma di Sinnerzinho, no? Il piccolo Sinner, poi tu che conosci il portoghese bene sai quanti questi diminutivi vogliono dire che il talento già si è percepito. In realtà,
poi insomma, imbattuto nel 2025,
esattamente, c'ha veramente un bel braccio. Bravissimo Lorenzo Sonego a venirne a capo al 5° set dopo un duello di 3 ore e 41.
Grazie Dario, grazie per questa pagina sugli Australian Open. E dunque il risultato che attendiamo poi più avanti è quello di Jasmine Paolini, che è ancora in campo. 13:13 minuti, ci fermiamo per la prima pausa, ci risentiamo tra poco. 349-238-6666.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Tregua a Gaza, Israele accusa Hamas di fare marcia indietro e slitta la riunione del governo israeliano. In Ucraina il primo ministro britannico Starmer a Kiev, a sorpresa, sirene ed esplosioni nella capitale nel pomeriggio, la visita di Crosetto. Inflazione a più 0,1% a dicembre, in media nel 2024, secondo l'Istat, si ferma a più 1%. Milano, violenza su una studentessa di 19 anni, fuori dall'Alcatraz, caccia a 10 uomini. Australian Open di tennis, vanno al terzo turno Sinner, Musetti e Sonego. Berrettini si ferma con Rune, fuori anche Bronzetti. Paolini in campo contro Zarazua. Eccoci qua, 13 e quasi 18 minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Come sempre, se volete, 349-238-6666 per commentare le notizie di oggi, per stare con noi. Ripartiamo dalla situazione relativamente a questa tregua sì, tregua no, come era prevedibile già nelle prime ore di oggi. La tregua annunciata ieri da tutte le fonti, da entrambe le parti in causa, dagli Stati Uniti a Joe Biden eccetera, insomma è già in bilico, perché il governo israeliano adesso accusa Hamas di voler fare dei cambiamenti nell'ultima ora e è slittata la riunione del governo che dovrebbe poi decidere definitivamente. Ne parliamo e qui in studio con noi con Roberto Bongiorni. Ciao Roberto.
Ciao Alessio, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, inviato fra l'altro in partenza proprio in queste ore di nuovo per il Medio Oriente. Roberto, io prima di tutto provo a ricapitolare velocissimamente i punti di questa tregua, ti tolgo una parte del lavoro diciamo più noioso, perché questa tregua, insomma, le basi c'erano già da mesi, lo ha ricordato anche ieri Biden, poi insomma, è mancata molto una volontà politica di arrivarci, ma le tre fasi erano già state delineate e sono: una prima fase di 42 giorni di cessate il fuoco, durante la quale dovrebbe avvenire la liberazione graduale dei primi 33 ostaggi israeliani da parte di Hamas, poi accompagnata dalla liberazione di prigionieri palestinesi. Dovrebbero in questa prima fase iniziare anche i colloqui per gestire la seconda fase, che è un nuovo step che prevede altri 42 giorni per liberare tutti gli ostaggi che rimangono ancora e poi il ritiro a quel punto definitivo dell'esercito israeliano da Gaza. Ma qua già cominciano poi punti interrogativi. La terza fase è quella più importante, perché poi dovrà definire, se la tregua andrà avanti, i piani futuri per Gaza. Roberto, intanto quali sono le notizie sul fatto che questa tregua ci sia, non ci sia, insomma le ultime notizie su chi sta facendo un po' il gioco delle parti?
È difficile a dirlo. Diciamo che, come al solito in questo conflitto, Israele rinfaccia da Hamas di avere messo agli ultimi minuti delle richieste o di avere rinunciato a delle altre, e Hamas invece dice di aver fatto tutto correttamente e rinfaccia Israele invece di aver mancato a delle, diciamo, condizioni. Quindi è sempre il solito gioco del ping pong in questo conflitto. Diciamo che è un dato di fatto che il capo del Mossad, David Wagner, è ancora a Doha, quindi si sta ancora discutendo, ed è un dato di fatto che stamattina ci doveva essere il gabinetto di guerra israeliano che si doveva pronunciare, votare questa tregua, e non l'ha fatto, e successivamente doveva esserci il voto del governo. Ecco, a bloccare un po' Bibi Netanyahu, il premier israeliano, è stata anche della ferma opposizione dei ministri oltranzisti della destra sionista, del sionismo religioso, ossia Itamar Ben-Gvir, il ministro della sicurezza nazionale, e soprattutto il ministro delle finanze Bezalel Smotrich. Loro non volevano la tregua, per loro era una resa totale, loro volevano la vittoria totale, così la descriveva Netanyahu, contro Hamas, che però non è avvenuta. Non ancora.
Perché Hamas continua a essere presente e anche a combattere in qualche modo nella Striscia di Gaza, questo è quello che ci dicono, insomma, le informazioni che abbiamo. Che cosa invece avrebbe spinto Netanyahu anche contro una parte dei suoi ministri della destra, diciamo, israeliana, ad accettare invece questa tregua? Perché per Netanyahu proprio adesso potrebbe essere diventato il momento giusto?
Beh, diciamo che Netanyahu una tregua così, hai detto bene, il momento giusto, hai detto benissimo, poteva essere accettata già a maggio, era identica, o a settembre, i termini cambiavano veramente poco, o anche successivamente. Perché ha aspettato così tanto, mettendo a repentaglio, sacrificando la vita di ostaggi, di civili palestinesi? Beh, perché non c'era un certo Donald Trump alla presidenza americana. Trump ha fatto sentire la sua voce, ha messo in campo degli argomenti molto validi. Netanyahu comunque sa adesso che se dovesse accettare la tregua comunque avrebbe delle contropartite molto interessanti. Non dimentichiamo che nel primo mandato Trump diede il riconoscimento storico di Gerusalemme spostando l'ambasciata americana, quindi eleggendo la capitale dello Stato di Israele, riconobbe l'annessione del Golan a Israele, insomma uscì dall'accordo sul nucleare iraniano, insomma chi più ne ha più ne metta.
Quindi sul futuro di Gaza, ma anche della Cisgiordania, questo alcuni giornali lo scrivono in queste ore, c'è una sorta di ipoteca, cioè questo accordo arriva perché Netanyahu crede che Trump gli possa consentire di fare che cosa poi in questi territori?
Allora,
nessuno può prevedere il futuro.
Nessuno può prevedere, però sicuramente avranno più mano libera sugli insediamenti. Trump aveva sempre chiuso un occhio prima sugli insediamenti e sull'espansione, cosa che Biden non era più molto disposto a fare in Cisgiordania, perché poi la vera partita può sembrare paradossale, ma si gioca in Cisgiordania. Questo governo israeliano vuole espandersi, ha promesso insediamenti, espansione e anche creazione di nuovi. È lì che poi ci sono tutti gli interessi, al di là della guerra di Gaza dove ci sono gli ostaggi. E quindi questo è un punto molto molto importante. Dopodiché, perché la tregua adesso? Beh, perché comunque a Israele, se Biden metteva come condizione non negoziabile insieme ai leader occidentali la creazione di uno Stato palestinese sovrano indipendente a fianco a Israele, insomma, Trump era stato più ambiguo. Lui aveva pochi mesi prima di finire il suo mandato aveva rinnovato questo deal of the century, che però per risolvere la crisi israelo-palestinese, come ogni presidente americano ha sempre voluto fare, però aveva più puntato sugli incentivi economici più che su un vero e proprio Stato con confini, esercito e così via. Quindi questa potrebbe essere una
più
strada
sfumata, che può essere, diciamo, gradita poi anche a una parte importante della politica israeliana, e citavi tu i due ministri transisti. E invece, guardando velocemente anche dalla parte di Hamas, ieri, insomma, dei palestinesi, ieri appena si è diffusa la notizia abbiamo saputo che si sono viste anche un po' di immagini, molti palestinesi sono scesi per strada a Gaza a festeggiare, perché chiaramente la fine della guerra per loro è la cosa più importante.
Sì, poi da festeggiare c'è veramente poco, Alessio, perché non dimentichiamoci che Gaza ha assistito a una distruzione che non si è vista da nessuna parte, neanche nel Donbass ucraino, il 70% delle abitazioni distrutte, non ci sono più infrastrutture. Non dimentichiamoci che noi che citiamo i 46.000 morti, ma ci sono oltre 100.000 feriti, un esercito di mutilati che non sa essere indipendente, come si vivrà, e soprattutto un esercito ancora più grande di quelli che io chiamo le ferite dell'anima, ossia persone con traumi da guerra che richiedono anni e anni di terapia, insomma, una enclave
che poi diventano anche il sedimento, no, per una futura questione politica, no, importante, perché una generazione segnata a questo tipo di guerra, non possiamo immaginare cosa penserà in futuro della convivenza con Israele.
Esattamente, a rischio radicalizzazione.
Io mi fermo qua, ci sarebbero molte questioni ma avremo tempo, e poi Roberto Bongiorni che è in partenza tra l'altro, per dove? Sai già dove andai? Non svegliamo, diciamo,
Tel
cose
Aviv,
diciamo,
però, andiamo a Tel Aviv, poi vediamo,
e poi vediamo, e quindi ci risentiremo in questi giorni sicuramente. Grazie per ora e buon viaggio.
Grazie a tutti.
Allora, quando sono le 13:25 minuti, anzi no, io ce la facciamo a sentire la voce? Sì, vorrei farla sentire, anche se con Roberto Bongiorni abbiamo chiuso, è un'importante testimonianza. Francesco Sacchi, capo missione emergency a Gaza, lo ha intervistato Cristina Carpinelli, e insomma su queste cose di cui abbiamo appena parlato, ma soprattutto degli aiuti umanitari che sono un altro punto di questa tregua, parla così, sentiamo.
Andrà anche capito come poi verranno gestiti i saccheggi che attualmente ci sono ai convogli umanitari in ingresso. Noi abbiamo come emergency diversi carichi di tipo medico fermi da mesi in Giordania.
La tregua prevede la riapertura dei valichi sia a nord che a sud, con l'ingresso a Gaza di circa 600 camion di aiuti umanitari al giorno, di cui 50 cisterne di carburante. Ecco, questa cosa potrebbe determinare il ritorno a nord delle tante famiglie attualmente sfollate a sud. A voi la popolazione che incontrate cosa sta dicendo? Che cosa vi aspettate?
Dunque, considerando che tra il 35 e il 40% di tutte le abitazioni nella striscia sono state distrutte in questi mesi di guerra, sicuramente noi vediamo la presenza dei campi e di tende costruiti in questi mesi con ogni materiale reperibile e che hanno preso il posto di tanti spazi che prima erano vuoti o campi coltivati. Questa presenza, questa emergenza rimarrà costante, e molti devono anche ancora capire se la loro casa è ancora in piedi. Nella clinica Khan Yunis in tanti hanno manifestato il desiderio di ritornare nel loro luogo di origine.
E allora chiudiamo qua la pagina dedicata a Gaza e insomma a questa tregua che, come abbiamo detto, è insomma appena nata e già un po' inceppata. Vedremo. 13:27 minuti. Saluto Enrico Pagliarini che è in collegamento.
Lo vedo. Sono qua.
Ah, sei in collegamento, qua. Ma sei anche qua.
Esatto, e allora, ciao. Ieri buongiorno a tutti.
Buongiorno Enrico. Ieri abbiamo parlato della missione Falcon 9 SpaceX con componenti italiane. Neanche il tempo di far passare 24 ore che c'è un'altra missione. Ma... un altro privato, questa volta Jeff Bezos. Che cosa è partito? Cosa
è una settimana meravigliosa dal punto di vista dello spazio, un traffico pazzesco. Sì. Con tutte anche le conseguenze, però diciamo che adesso parliamo delle cose positive di tutto quello che sta accadendo. Questa, nella notte americana, questa mattina ora italiana, è stato lanciato un nuovo razzo che entra in competizione con SpaceX. Parliamo di un razzo che si chiama New Glenn di Blue Origin. Blue Origin è una società fondata quasi 25 anni fa, quindi pensate quanto tempo richiedono queste operazioni, da Jeff Bezos, che è il fondatore di Amazon, però non fa parte, come alcuni magari a volte dicono, non fa parte di Amazon, è proprio una società fondata da Bezos, che sapete che negli ultimi anni si è un po' tolto da condurre Amazon. È una società che già ha un razzo che viene utilizzato per il turismo spaziale, quindi se tu vuoi andare a fare un volo suborbitale paghi il biglietto
suborbitale,
cioè che non fai il giro attorno, sì, non fai un giro in orbita, sì. Però raggiungi, superi 100 chilometri, che è una quota che viene definita come quella per cui entri nello spazio.
Ok.
Ecco, qui stiamo facendo un salto avanti molto, molto grande. Stiamo parlando di un razzo che è alto 98 metri, 7 metri di diametro, può trasportare...
Più grande del Falcon 9?
È più grande del Falcon 9, ma è un po' più piccolo rispetto alla Starship, che è l'altra astronave gigantesca che sta costruendo, che ha già costruito, e tra l'altro che questa sera alle 23 tenterà il settimo lancio, che sta costruendo SpaceX, che è quella destinata alla Luna, poi a Marte. Cioè. Qui stiamo parlando invece di un razzo che sostanzialmente servirà per lanciare in orbita satelliti, sonde, quindi non serve per andare sulla Luna, ma comunque questo è un grandissimo mercato. Si chiama New Glenn, prende il nome da John Glenn, che nel 62 è stato il primo astronauta americano a entrare in orbita attorno alla Terra, ed è stato un grande successo. Perché? Perché per la prima volta nella storia una società privata al primo lancio riesce a raggiungere l'orbita. Sappiamo che tutto quello che ha a che fare con lo spazio non è semplice, e la storia dello spazio è costellata da grandi fallimenti prima di raggiungere grandi risultati, però vista la storia di Blue Origin sono riusciti in questo tentativo ed è sicuramente una buona notizia. E c'è un nuovo concorrente molto importante per SpaceX, quindi vedremo nei prossimi anni. Tra l'altro, visto che ultimamente si è parlato molto di Starlink, questa costellazione di satelliti, sì, che SpaceX ha costruito nel corso degli ultimi anni, pensa che Blue Origin, quindi sempre Bezos, ha un programma analogo, e anche lui. Questo razzo servirà anche per lanciare i satelliti della futura costellazione che si chiama Kuiper, quindi avremo un'altra costellazione così grande, insomma è un mercato che si espande.
È tutto stupendo, è tutto anche molto boh. Intanto Musk,
infatti, sul boh ci sono ad esempio l'inquinamento che questa roba provoca, perché non è che i lanci con
questo poi insomma
e anche i rifiuti spaziali che un pochettino stanno aumentando.
Speriamo che con tutto sto traffico qualcuno cominci a interessarsene. Intanto Elon Musk si è congratulato con Bezos su X, ha fatto i complimenti, quindi guerre stellari, però diciamo amicizie interstellari, così. Vediamo. Grazie Enrico Pagliarini, a presto.
Ciao.
13:31, ci fermiamo, break. 349-238-6666, a tra pochissimo.
Effetto giorno.
Eccoci qua, 13:35 minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori e ascoltatrici. Intanto durante la pubblicità stavo guardando Paolini Zarzua, la Jasmine sta sbrigando la pratica, diciamo così, insomma, 6-2-4-3 il risultato, mentre sta servendo la messicana. Vi diamo magari il punteggio più avanti su questo Australian Open. Adesso vi leggo la prima pagina del Sole 24 Ore di oggi. Allarme neve, il 63% in meno rispetto alle medie storiche. In Italia a gennaio c'è un terzo della neve rispetto alla media 2011-2023, la metà rispetto ad un anno fa. La situazione è critica soprattutto sulle Alpi. I dati che vi ho appena detto sono della Fondazione Cima, sono consultabili tra l'altro sul sito Lab 24, il Sole 24 Ore, che li ha ben messi e articolati in esposizione. È con noi il ricercatore della Fondazione Cima, Francesco Avanzi, che saluto e ringrazio. Buongiorno Avanzi.
Buongiorno, ben ritrovati.
Allora, voi siete il Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale e non è la prima volta che ci sentiamo, anzi tutt'altro. Ci racconta un po' questi dati, questi numeri che riguardano questo calo importante, vertiginoso, mi dica lei, di neve sulle montagne italiane.
Sì, noi come ogni anno monitoriamo la quantità di neve che è in tutta Italia con i nostri strumenti, e avendo ricostruito queste informazioni dal 2011 possiamo confrontare quanto ne abbiamo oggi con i dati storici. Quello che vediamo per quest'anno è un inizio per certi versi simili agli anni recenti, una situazione in questo caso quest'anno molto secca sulle Alpi, sì, tutto novembre, buona parte di dicembre, e quindi oggi ci ritroviamo su tutto l'arco alpino con circa un terzo dell'acqua nella neve che di solito dovremmo avere per questo periodo dell'anno. Sugli Appennini va un po' meglio, sì, in quel caso ha nevicato bene in dicembre, fa però caldo e di conseguenza quella neve come
scioglie,
cade poi esatto, fonde e va via.
Sta invece nevicando con il freddo di queste ultimissime proprio ore, non so se ha portato anche nuova neve in montagna, leggevo un'agenzia di questa mattina, un po' incoraggiante.
Sì, dai nostri dati noi per esempio sul centro-sud, in particolare tra Calabria, Basilicata e Campania, un po' di nuova neve la vediamo. Certo è che quello che noi stiamo osservando è un processo che va avanti per diversi mesi, quindi non basta una sola nevicata, deve nevicare bene per diversi mesi per arrivare ad avere il solito picco che abbiamo tra marzo e aprile.
Ecco, senta, una curiosità, come misurate la presenza della neve? Cioè con le foto, con i satelliti, con dei misuratori in loco?
Ma noi usiamo diverse tipologie di informazioni, grazie anche agli enti regionali, a vari altri enti pubblici italiani che misurano la quantità di neve al suolo. Tutto questo converge sui nostri server, dove abbiamo dei modelli al computer che calcolano una quantità di neve a partire dai dati meteo, dalla neve a terra misurata dai colleghi, dai dati satellitari. Tutto questo viene unito in un modello che calcola in tempo reale quanto questo corrisponde in termini di neve su tutto il territorio nazionale.
Ora, come sempre su queste cose, io personalmente sono sempre diviso tra speranza che i dati poi cambino, e che invece queste che sappiamo sono anche conseguenze dei cambiamenti climatici poi in qualche modo vengano o smentite o per caso o per effetto di quello che stiamo facendo, e d'altra parte invece, professor Avanzi, c'è il fatto di prendere atto della realtà, perché non è che è inutile girarci intorno. La domanda fatta questa premessa è: c'è tempo in questo inverno per rendere questa stagione meno grave dal punto di vista della carenza di neve, ormai è andata?
Allora, è un domandone innanzitutto. L'anno scorso ci ha insegnato che noi siamo arrivati a fine febbraio in una situazione analoga a quella che si sta prospettando oggi, poi nell'arco di due settimane questo deficit si è colmato in maniera in certi casi anche estrema, arrivando anche ad averne più del solito. Questo è quello che può succedere da un anno con l'altro, la neve cambia da un anno con l'altro, chi lavora in montagna lo sa benissimo. Poi c'è un altro tema che è quello dei cambiamenti sul lungo periodo, e questi ci dicono che la neve in montagna sta diminuendo in maniera sistematica da diversi decenni su tutte le nostre
Alpi. E da qua non si scappa.
Sul singolo anno ci possiamo riaggiornare da qui ad aprile, quando c'è ancora speranza tra virgolette per quest'anno, però poi c'è questo elemento sul lungo periodo da cui, come dice lei giustamente, non si scappa.
Senta, ovviamente sappiamo che questo vuol dire poi problemi di siccità in estate, perché meno neve consolidata, meno ghiacciai, insomma abbiamo un pochino imparato anche noi a fare un ripasso di scienze e geografia. Le chiederei una cosa sul rischio valanghe, però, perché è vero che questo tipo di situazione può facilitare le valanghe?
Allora, le valanghe sono un processo molto complicato, e tendenzialmente quando c'è nuova neve o c'è fenomeni di fusione molto rapida, sono entrambi elementi che possono aumentare il rischio. Su questo la raccomandazione è sempre la stessa: ci sono delle agenzie preposte a livello regionale, c'è AINEVA che le coordina sull'arco alpino, sì. Ci sono varie altre agenzie, consultare sempre i bollettini e i loro gradi vengono aggiornati da colleghi molto esperti, e consultarle e guardarle con attenzione.
Va bene, io mi fermo qua, ringrazio Francesco Avanzi, ricercatore della Fondazione Cima, su questo dato, meno 63% di neve, un dato registrato adesso, e poi insomma tutto il resto, diciamo la speranza che possa arrivare tanta neve per tutte le note ragioni l'abbiamo appena detto, resta il fatto che è una tendenza che stiamo registrando di anno in anno. Intanto Jasmine Paolini ha vinto il suo secondo turno, accede quindi al terzo Australian Open battendo in 2 set la messicana Zara Zua. 13:42, ci fermiamo, c'è il punto autotrasporti, poi torniamo in diretta con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
Punto autotrasporti.
Punto autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. In questi giorni si fa un gran parlare di treni, ferrovie, guasti, interruzioni, disagi. Si dice che la rete non regge più i volumi di traffico, al punto che per alleggerirla si parla di una riduzione del 15% delle corse sull'alta velocità. Per quanto riguarda invece il traffico merci, la situazione è capovolta, nel senso che da tempo, nel segno della transizione e nel perseguimento degli obiettivi comunitari, il traffico cargo va incentivato per favorire un sistema di trasporti intermodale gomma ferro. E invece sta avvenendo il contrario, la quota di merci trasportate sui binari è in calo. Giuseppe Rizzi, segretario generale di Fercargo, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Fercargo rappresenta le aziende che operano nel mercato del trasporto ferroviario delle merci e proprio ieri avete aggiornato i dati.
Abbiamo una riduzione di un ulteriore milione di treni di chilometro, ovvero stiamo intorno ai 50.9 milioni, l'anno scorso eravamo 51.8.
E cala quindi la quota percentuale delle merci che viaggiano sui binari?
Sicuramente cala e arriva al 10%, eravamo all'11%, sicuramente arriviamo a circa il 10% rispetto alle altre modalità. Il problema qual è? Che questa riduzione è conseguente a una riduzione già avvenuta lo scorso anno e a un plateau che si era creato l'anno precedente ancora. Quindi sono 3 anni di un effetto plateau.
E tutto questo mentre Bruxelles impone obiettivi stringenti alla luce di questi dati francamente irraggiungibili.
L'Europa ci chiede di portare entro il 2030 la quota modale ferroviaria al 30%. Onestamente la vedo veramente difficile, perché comunque se partiamo da questi numeri è molto molto complicato. La rete ferroviaria oggi si trova di fronte ad una fase che noi abbiamo definito come Associazione Fermerci transizione infrastrutturale, perché si stanno mettendo a terra le risorse del PNRR di portata epocale. E queste porteranno lavori ancora per tutto il 25, parte nel 26, che non consentono la circolazione ferroviaria ordinaria e quindi portano a una riduzione di capacità della rete del 50%. Oggettivamente fare sviluppo in queste condizioni non è semplice, anzi io direi impossibile. Devo dire però che il gestore dell'infrastruttura, Rete Ferroviaria Italiana, sta facendo di tutto, un applauso da me personalmente ma da tutta la nostra organizzazione, perché sta facendo di tutto per mitigare questi effetti. Ha messo in campo anche una azione normativa regolatoria importante: dal 2026 il pedaggio ferroviario per il merci avrà una scontistica fino al 2030 molto molto consistente. Non è un regalo, ma è imputabile proprio a questi disagi. Tuttavia, noi continuiamo a fare treni, le imprese continuano a fare treni.
Ecco, ma tra lavori e limitazioni, solo l'Italia è in queste condizioni infrastrutturali?
Non è solo l'Italia in questa situazione, perché dobbiamo guardare anche la Germania e la Francia, cosa sta accadendo. Perché faccio riferimento a questi due paesi? Perché sono i due modelli ferroviari più paragonabili al nostro. Non è che sono messi meglio di noi, attenzione. Quindi ecco, la critica sì, però fino a un certo punto.
Al di là di tutte queste considerazioni, un dato di fatto però è che l'intermodalità arranca.
trasporto intermodale è, diciamo così, lo strumento a nostro giudizio principale per raggiungere quegli obiettivi, dialogando con la gomma, che per noi è essenziale nell'ultimo miglio, nel primo e nell'ultimo miglio. Tuttavia anche lì abbiamo altre tipologie di problemi, non solo il problema della rete ferroviaria, come ben noto a tutti gli addetti ai lavori, nel 24 abbiamo avuto ancora il tunnel del Frejus che ha ridotto comunque i volumi di traffico in Italia, il tunnel del Gottardo è arrivato a inizio anno, quindi c'è stata, diciamo, ancora c'era una piccola coda che poi per fortuna è rientrato a regime, quindi era stato interrotto anche il valico del Gottardo, il tunnel del Nord-Sud, corridoio Nord-Sud, e ovviamente le vicende legate a Suez, non banali assolutamente, nella prima parte dell'anno 24 hanno influito su tutto il trasporto che arriva via mare. Il calo dell'intermodale è più contenuto rispetto agli altri settori più tradizionali o altri settori che comunque arrancano, visto anche le condizioni economiche di paesi, i nostri partner non hanno condizioni e situazioni economiche ottimali, quindi l'export, noi giustamente è un settore ferroviario, ma anche l'intermodale in sé è a domanda derivata, se l'export, che è collegato ai PIL dei paesi dove trasportiamo, da dove importiamo merce, è in una situazione di diciamo così stagnazione o recessione addirittura, va da sé che i volumi calano.
Giuseppe Rizzi, Fercargo, grazie, grazie a voi per l'attenzione. Da Andrea Ferro, una buona giornata.
Punto Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Effetto Mondo.
I told my team to coordinate closely with the incoming team to make sure we're all speaking with the same voice, because that's what American presidents do. Thank you.
Mr. President, you or Trump?
Is that a joke? Oh, thank you.
It's a joke.
Sì, Giulia, perché buongiorno. Ciao Alessio, buongiorno. Questa era, insomma, mi assento un giorno e succede di tutto. La tregua, sì. Vabbè, lo farò più spesso, magari la prossima volta c'è una tregua in Ucraina. No, e queste erano le parole di una breve conferenza stampa con pochissimo spazio alle domande dei giornalisti tenuta ieri da Joe Biden. Sapete che Donald Trump ha spiazzato tutti anticipando la notizia della tregua a Gaza e prendendosene di fatto tutto il merito, perché così è. Così è, nel senso, così ha fatto, scusatemi, perché io non sono di quella opinione lì, cioè che sia merito di Trump, ma comunque il Joe Biden questa è una cosa che secondo me proprio segna la differenza di almeno formale di stile tra quello che ormai è il presidente uscente e il presidente entrante. Cioè Joe Biden ha detto spero che il mio team lavori, ho dato istruzioni perché il mio team già da parecchi giorni lavori insieme a quello di Trump, perché questo è quello che i presidenti americani fanno, cioè lavorare insieme. E mentre aveva già preso la strada dell'uscita, al suo fianco c'erano Kamala Harris e Anthony Blinken, segretario di Stato uscente, già si aprivano le porte per farlo uscire dalla stanza e una giornalista ha detto, insomma, ma a chi dobbiamo dare il merito di questo importante risultato? A lei o a Trump? E come avete sentito, lui si volte dice is it a joke, sta scherzando, e proprio con questo si conclude tutto. La tregua comunque è sulle prime pagine di tutti i giornali americani, una cosa abbastanza inusuale per il New York Times, proprio da grande evento tutte le colonne disponibili. Il New York Times ha una pagina come Wall Street Journal dove una colonna è dedicata alle notizie in breve, oggi non è così. Poi naturalmente foto spesso affiancate delle manifestazioni in Israele e nella striscia di Gaza, dove si percepisce sicuramente il sollievo, la gioia, però in Israele sono comunque, sappiamo che è una parte dei cittadini israeliani e del governo israeliano naturalmente che è d'accordo con questa, che gioisce per questa tregua, e poi naturalmente vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. E invece nella striscia di Gaza, e naturalmente molti commentatori lo hanno notato, si sono anche sentiti tantissimi inneggi inneggiamenti ad Hamas e comunque l'idea che non finisce qui, nel senso che per quello che è successo dall'11 ottobre, cioè l'inizio dei bombardamenti, dell'invasione di terra, della guerra in effetti nella striscia di Gaza, ci sarà, è stata usata questa parola, vendetta. Quindi vedremo, se naturalmente speriamo che questo accordo in 3-4 fasi prosegua senza intoppi. Però vi ripeto, appunto, su tutte le prime pagine dei giornali, compreso Financial Times, dove però, visto che con Financial Times andiamo nel Regno Unito, sugli altri giornali invece si parla molto delle crescenti difficoltà di Keir Starmer, il premier. I dati economici non sono buonissimi, in particolare quelli sull'inflazione, quindi se vuoi ti faccio sentire per la prima volta la voce, cioè facciamo sentire ai nostri ascoltatori in questo spazio per la prima volta la voce della leader del Partito Conservatore. Non è la prima donna leader dei conservatori, lo sappiamo, ma è la prima donna colored, come si dice, è di origine nigeriana, ma sentiamola.
The Prime Minister may try to blame his inheritance or blame global factors, but why should anyone trust a word he says over the businesses who are saying again and again that his budget means fewer jobs, lower growth and higher borrowing costs?
Il tema è quello della finanziaria e appunto la leader dell'opposizione, che si chiama, un nome un po' complicato e non vorrei sbagliarlo, perché è la mia specialità sbagliarla, quindi datemi solo un attimo, intanto lo recupero, però gli dice, eccolo qua, no, non è neanche questo, dopo, prima della fine ve lo dico, e comunque dice Keir Starmer può fare tutti gli sforzi che vuole per dare la colpa ad altri, alla situazione geopolitica internazionale, all'eredità dei nostri governi conservatori. Il fatto è che gli investimenti nel nostro paese dall'estero languono e che i dati su, in particolare sul lavoro e sulle chiusure delle piccole e medie imprese sono molto preoccupanti. Quindi insomma anche qui, poi naturalmente Keir Starmer le ha risposto per le rime, dando a sua volta la colpa ai conservatori, però insomma vedremo anche qui. Comunque lei si chiama Kemi Badenoch ed è la leader del Partito Conservatore, e quindi se si andasse a elezioni anticipate sarebbe poi la candidata a diventare premier.
Un minuto prima di chiudere, Giulia, dove ci porti?
Ti porto velocemente in Francia, non possiamo non andare in Francia, e perché lì sì, la legge finanziaria, ma anche la famosa riforma delle pensioni sulla quale il premier incaricato Bayrou, che sta tentando faticosamente di avere la fiducia per il suo governo, rischia una ennesima mozione di sfiducia, anzi è già stata annunciata, sentiamolo.
Première motion de censure aujourd'hui à l'Assemblée à l'initiative des insoumis, écologistes et communistes.
François Bayrou a d'ores et déjà posé une condition, que l'alternative à la réforme des retraites ne dégrade pas les finances du système. Il a d'ailleurs demandé une enquête flash à la Cour des comptes afin de faire le point sur la situation.
E quindi la France Insoumise, i comunisti e i socialisti, quindi le forze di sinistra, questa volta la mozione di censura non è sottoscritta né promossa da Rassemblement National, quindi non si ripropone quella strana alleanza contro appunto il premier entrante, però il fatto sarà questo. Bayrou ha detto non possiamo spaccare i conti della Francia per modificare la riforma delle pensioni, ma ha detto proviamo a modificarla insieme senza spaccare i conti della Francia.
E va bene, ci fermiamo qua. Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Carlo Salvatore regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti, buona giornata.